Allora, buonasera, buon anno. Dedichiamo ovviamente anche questo piccolissimo lavoro amichevole, no? Per cercare di capire in che avventura siamo e per cercare anche in qualche maniera di capire cosa c'entra Dio. Se ci si può voler bene, no? Anche con Dio, se Dio può voler bene a noi anche. E credo che appunto questo piccolo lavoro sia spontaneo per tutti, dedicarlo a quella povera gente che è rimasta sotto i sassi, ma anche quell'infinità di persone che sono disperate ovviamente in questo momento. Dopo, sapete, nei confronti di Dio qualcuno, quando succedono queste cose, si arrabbia. Come sempre è impossibile per noi capire Dio, no? Però penso che sia meglio pensare che sia molto affranto, che quindi dedicare anche a Lui, insomma, cioè cercare di consolarlo un po'. Cioè, se non va bene, nel senso che magari sta roba non arriva a Dio perché Dio è un'altra cosa, non lo so. Ci tiene anche solo più buoni, eh? No, perché in certi momenti sembra che sia un lusso parlare di Dio, parlare della fede, parlare delle cose. Però, insomma, io credo l'intenzione da parte nostra è che parlando di queste cose in qualche maniera si rispetti proprio il radicale della cosa, no? Quello che alla fine tra l'uomo e Dio resta, o può restare, o speriamo che resti, appunto, no? Ispira le nostre azioni, Signore, accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento. Per Cristo nostro Signore. Amen. Io non so se ce la facciamo a tirare insieme il discorso, no? Cioè tenere in piedi un discorso per alcuni mesi, certo, non è semplicissimo. Poi i nostri sentieri vanno da mille parti. Ci proviamo, insomma, anche perché è una cosa molto semplice, molto, molto alla buona, quindi speriamo che ogni sera ci dia qualche stimolo, non è che possiamo pretendere di costruire chissà che, no? Comunque, eravamo partiti con l'idea di rendere conto dell'avventura cristiana, no? Osservata un po' dall'alto, capire chi sono, come sono nati i cristiani pressappoco, perché poi l'idea è anche di raccontare come si sono mossi in questi 2000 anni, ma credo non ci arriviamo per niente. E in questo senso abbiamo aperto l'orizzonte sull'avventura umana e cercando di raccontare l'avventura umana ci siamo poi fissati, certo, molto frettolosamente, anche magari per qualcuno arbitrariamente, ma era necessario, insomma. Ci siamo fermati sul Dio della Bibbia. All'interno delle religioni c'è un occhio particolare da parte di noi cristiani su come è venuto al mondo il Dio della Bibbia, no? E quindi ci siamo un po' addentrati nello yavismo, perché si chiamava così, anche se loro non pronunciavano il nome, no? In questa forma di monoteismo che è cresciuto in Giudea, del Dio che si chiama Yahweh, appunto. La Bibbia, sapete, ha la pretesa, ma abbiamo visto come ricostruisce questo, a partire da Adamo, poi la storia dei patriarchi, la preistoria per loro, poi l'epopea che sta al centro di Mosè, poi la storia dei re, l'esilio. Ecco, in realtà noi abbiamo, così penetrando in questo libro, siamo andati a finire a individuare il luogo di nascita di questa maniera di dire Dio, di questa maniera di pensare Dio, che è la forma alta appunto del monoteismo giudaico, che abbiamo visto viene al mondo, prende forma soprattutto ad opera dei profeti dell'ottavo e del sesto secolo avanti Cristo, che nel nome di questo Dio fanno un'enorme opera morale, diremmo, rivendicano giustizia e umanità, denunciando condizioni di ingiustizia e di sfruttamento. Ed è nel grido dei profeti a favore degli uomini schiacciati dalla vita, potremmo dire così, no? È in questo grido che si fa sentire la voce di questo Dio, la parola di Dio. E ci siamo fermati un po' su questa faccenda sorprendente, no? Sul fatto che Dio si dice nell'uomo. Un Dio la cui trascendenza, intangibile per alcuni versi, la cui altezza, la cui unicità, si manifesta in questa vicinanza all'uomo, nell'implicarsi nella storia dell'uomo di cui vuole la vita, la salvezza. E quindi abbiamo sottolineato molto questa idea, che certo per noi cristiani poi è doppiamente interessante, no? Del fatto che questo Dio viene al mondo insieme all'uomo. Si fa dire dall'uomo, ma nella misura in cui l'uomo allarga la sua concezione di uomo, dà posto al dirsi di Dio. Cioè la rivelazione di questo Dio unico, in realtà si rivela insieme all'uguale dignità di ogni uomo e insieme all'idea fortissima del secondo Isaia, no? Dell'unità del genere umano. L'elemento teologico e antropologico vengono alla luce insieme. Questo è un Dio intriso di umanità, appunto, potremmo dire, no? Questo cammino di scoperta o di rivelazione di Dio, cioè Dio può rivelarsi nel momento in cui ci sono degli uomini che l'ascoltano e lo dicono. E quindi questa rivelazione in realtà viene attraverso una conversazione, è parola di Dio e dell'uomo, no? Questo cammino di rivelazione di Dio e di scoperta di Dio da parte dell'uomo, che è opera soprattutto dei profeti dell'ottavo e del sesto secolo, viene nel momento in cui, tornati dall'esilio, si afferma questa destinazione universale della missione del giudaismo, che non si chiama ancora così, no, di Israele, nasce l'idea appunto della scrittura, la vocazione a scrivere questa cosa per tutti, no? Fare un testamento davanti alle stelle, davanti al mondo, davanti alla storia. E questo cammino viene fissato per scritto nell'epoca del ritorno dall'esilio. Non che non esistessero già tutte le tradizioni dei patriarchi nei santuari, non che non esistessero già le letture dell'Esodo da parte dei sapienti alla corte di Salomone, alla corte dei re, non che non esistessero già le ideologie regali di Davide. Quindi non è che nel dopo esilio si mettono lì e scrivono la Bibbia. In realtà tutto il materiale, gran parte, c'era. Però è alla luce della teologia del secondo Isaia, fondamentalmente, di questo Dio unico e universale, universalistico, che tutte queste tradizioni vengono rilette, no? E questo spiega perché, per esempio, nella Bibbia ci sono immagini di Dio anche diverse, cioè è testimoniata dentro anche un'elaborazione religiosa, no? E allora poi si scoprono le fonti, le più antiche, le più moderne, le teologie del Deuteronomio, la teologia yavista, la teologia eloista, tutti i discorsi che, se prendete un libro sulla Bibbia, appunto, ve lo documentano, insomma. Cioè la scrittura che si assume il compito di mettere per scritto e di consegnarlo a una continua attualità, questa visione del mondo, questa rivelazione di Dio, Si sforza di raccogliere una visione della storia alla luce di questa fede monoteistica. Storia i cui pilastri sono, risalendo, Davide, Mosè, Abramo, Adamo. Oh, quindi quando noi apriamo la Bibbia, cominciamo la creazione, cos'è la creazione, Adamo ed Eva, la scienza, ci imbuchiamo in letture assolutamente mitologiche senza riuscire a uscirne, se non riconosciamo che tipo di scrittura è quella lì. In questo periodo del ritorno dall'esilio, che è decisivo appunto per la scrittura e per la formazione di questa lettura teologica complessiva della storia di Israele e di Yahweh, questo stesso periodo vede che le condizioni, ne abbiamo parlato, no? Le condizioni particolarmente difficili del ritorno, la fragilità ormai dell'elemento politico che non esiste più, il concentrarsi attorno al Tempio, il privilegio che assume la guida sacerdotale, no? Fa nascere questa fase della religione di Israele che viene chiamato il giudaismo. No, il giudaismo che è quella forma di religione biblica, se vogliamo fare questo riferimento, che va dal VI-V secolo fino ai tempi di Gesù, no? Dove lo slancio dei profeti interpreti dell'esilio, soprattutto il secondo Isaia e Geremia, questo slancio deve tradursi poi in una organizzazione religiosa, sociale del popolo attorno a Gerusalemme e al Tempio, ad opera soprattutto dei sacerdoti. Questa religiosità, che sarà quella su cui poi impatta il fenomeno Gesù, no? Questa religiosità, dicevamo, presenta due tratti. Un tratto di una profonda spiritualità, il povero di Yahweh, appunto, il pio, l'uomo pio, che ha alla base questa fede profonda nel piano provvidenziale di Dio, no? Nel Dio che conduce la storia, una storia di salvezza, di liberazione, che ha all'origine la passione di Yahweh per l'uomo e per il suo popolo. E un popolo che ha una grande missione nella storia. E il pio giudeo è impregnato di questa fede e la coltiva in un atteggiamento di una spiritualità profonda, in una continua preghiera, in un atteggiamento di fede fiduciale, di fiducia umile, totale, e in comportamenti di grande misericordia, di grande umanità verso i poveri, i bisognosi, gli stranieri, no? Se prendete i Salmi, dicevamo, trovate l'espressione più alta di questa spiritualità, no? Il senso alto di Dio, la fiducia in Yahweh e la tenerezza verso gli uomini, no? Questo è l'elemento in cui, tra l'altro, probabilmente la Madonna, per dirne una, è cresciuta, in cui Gesù è stato educato, che era poi l'anima fedele degli uomini di fede, no? L'altro aspetto di questa religiosità era, come si dice, suggerito da tutto il contesto sociale e storico che indicavo, era una religione rigida, chiusa, preoccupata di tenere l'identità e quindi caratterizzata dalla separatezza. E perciò una religione che promuoveva tutto un processo di sacralizzazione, di irrigidimento della legge e degli atti religiosi, che voleva compattare il popolo e difenderlo dalla dispersione religiosa. Questa anima del giudaismo, questo aspetto del giudaismo, produceva un'aridità, un disincanto, una mancanza di spiritualità, diremmo, produceva un formalismo, un'esteriorità, appunto, rispetto alla quale reagisce, soprattutto negli ultimi due secoli prima di Cristo, una sorta di febbre apocalittica, che sarà un elemento importante del giudaismo e anche dell'esperienza di Gesù, ma anche della spiritualità di Gesù. Cioè questo atteggiamento religioso che prospetta la fine del mondo come importante, oppure il cambiamento comunque di questo mondo, e quindi produce tutta una serie di visioni di futuro che prospettano una grande prova sconvolgente che preparerà l'avvento di un mondo radicalmente nuovo. No, sono le correnti escatologiche, per esempio il libro di Enoch, che elabora tutti i temi della fine, no? O le correnti apocalittiche, come il libro di Daniele, di cui parlavamo un po', che è questo escamotage di ricostruire una storia al tempo di Nabucodonosor, per rivendicare invece una resistenza all'impatto ellenistico greco di Antioco Epifane, che sta secolarizzando il giudaismo, no? E quindi la corrente apocalittica che prospetta la fine di questo mondo, di questa cultura. Arriverà il Messia a instaurare la purezza della fede, no? Il mondo, appunto, così come l'abbiamo vissuto nel deserto e come poi l'abbiamo sempre compromesso nelle varie culture, no? Continuava a girare questo ideale. Questo clima diffuso di messianismo apocalittico nella spiritualità e nella religiosità del giudaismo va assolutamente tenuto presente per capire cosa succede quando arriva Gesù. Perché evidentemente il nostro discorso di andare dietro a come Dio è venuto nel mondo poi per noi si concentra lì, nella storia di quest'uomo, in cui secondo noi si gioca tutto, no? Introducendo il discorso su Gesù, sto riassumendo, e sul venire al mondo del Dio di Gesù Cristo, perché poi lo chiameranno Cristo, cioè Messia, e quindi sul venire al mondo del Dio dei cristiani, introducendo questo discorso su Gesù, abbiamo sentito il bisogno di fermarci un momento, per evitare quell'idea che magari per noi si nutre, si autonutre così spontaneamente, che con Gesù è arrivato sulla terra Dio e ci è apparso Dio in faccia, no? E invece, come per Yahweh, noi non ci troviamo di fronte a Dio in Gesù, ma ci troviamo di fronte degli uomini che credono in Gesù e che arrivano a dire appunto che in quest'uomo Dio si è detto in maniera unica, totale, addirittura da identificare quest'uomo con Dio. Beh, ma per arrivare lì, cari miei. E quindi, come è stato, mi pare, utile vedere come Dio parla, si rivela, raccontando un po' come è nata la Bibbia, il Primo Testamento, anche per quanto riguarda il Nuovo, cioè le scritture dei cristiani, le scritture cristiane, che hanno al centro la figura, l'evento di Gesù, anche per quanto riguarda il Nuovo Testamento, noi non ci troviamo di fronte, come abbiamo pacificamente magari pensato, ma era anche possibile pensare così, no? Finché il mondo non ci ha interrogato e non ci ha relativizzato, no? Cioè, non ci troviamo di fronte al Figlio di Dio che nasce prodigiosamente, si dimostra come Dio con i miracoli, come noi pensavamo un po' infantilmente, bisogna riconoscerlo, no? Ma ci troviamo di fronte anzitutto alla testimonianza di alcuni amici di Gesù che proclamano la loro fede in Lui, come un uomo che dice Dio. E perciò abbiamo cercato anche di vedere come sono nati i Vangeli e in genere gli scritti del Nuovo Testamento, no? Vi ricordate che abbiamo fatto un paio di sere per dire come sono state scritte i primi scritti di Paolo, poi i Vangeli, eccetera, eccetera. Non abbiamo affrontato, evidentemente, non ci permetterebbe di tenere questo tracciato se ci fermassimo, non abbiamo affrontato in questa sede l'abbiamo fatto altre volte, appunto, la questione, le questioni storiche, la questione dell'affidabilità di queste testimonianze. Ma sappiamo, mi pare, possiamo essere d'accordo su questo, insomma, no? Chi di noi ha discusso un po', ha seguito un po', ha letto, non ha problemi su questo. Mi pare che dal dibattito infuocato degli ultimi due secoli, perché da due secoli dura la questione storica, la questione della storicità della Bibbia, beh, addirittura l'idea che in qualche maniera si tira giù la Bibbia dall'essere il libro sacro al fatto che è un libro storico, no? E poi con tutte le questioni annesse, evidentemente. Però mi pare che da questo dibattito degli ultimi due secoli si può concludere pacificamente che sia sul piano letterario, per il numero e le qualità dei manoscritti, sia sul piano della coerenza delle testimonianze, tutti oggi riconoscono che possiamo disporre di un materiale storicamente affidabile per arrivare a conclusioni storiche plausibili. Ecco, quindi se partecipate a qualche dibattito dove si fantastica ancora su ste robe qui, vuol dire proprio, secondo me, che si manca un po' di aggiornamento, insomma, no? Cioè porre ancora alcune questioni. Lo si può fare con i poveracci che si scandalizzano se gli dici, appunto, che non si sa quando è nato Gesù. Invece abbiamo cercato, sto sempre riassumendo, perché è passato Natale, settimana, abbiamo invece scorso un po' i Vangeli, soprattutto Marco, la cui redazione è la più vicina agli avvenimenti, e abbiamo tirato fuori alcune impressioni su ciò che ha provocato l'entrata in scena di Gesù e sulla mobilitazione che ha suscitato il suo annuncio del regno ormai vicino. E si tirava fuori, mi pare, questa impressione dominante, anche questa mi pare indiscutibile, a partire dalla reazione della gente, del popolo, che vede nella figura di Gesù, nell'azione di Gesù, il ritorno del tempo dei profeti. Quindi Gesù è visto anzitutto dalla gente del suo tempo come un profeta. E Gesù accetta questo, il profeta degli ultimi tempi, il figlio dell'uomo, che è l'unico titolo che Gesù in qualche maniera usa per parlare di sé, si riferisce a questo filone, no? Cioè la sua azione suscita la speranza che siano giunti i giorni del Messia, appunto, e dell'installarsi del regno di Dio, e quindi un vento di fiducia, di familiarità con Dio, di liberazione dalle chiusure di una religione opprimente, un balzo di speranza. Cioè, si potrebbe dire, dal punto di vista storico, con Gesù c'è una specie di spaccatura di quella componente rigida, formalistica, ritualizzante del giudaismo, e c'è il recupero di quella profonda fiducia, pietà, appunto, della componente più profonda della spiritualità giudaica. E quindi abbiamo colto un po' la reazione della folla, anche se abbiamo sottolineato subito che i Vangeli poi ci fanno capire la volubilità della folla. Ci torneremo. Le attese di un messianismo troppo terreno, di una religione troppo utilitaristica alla fine, strumentale, no? Poi abbiamo invece colto il rapporto tra Gesù e le autorità religiose del suo tempo, in particolare con gli esperti della morale e della legge, della Bibbia, i farisei e i sadducei, i sacerdoti. Quindi il formalismo della legge e la sacralizzazione della religione o del culto. Ma questa polemica di Gesù con i farisei e i sadducei, che lo condurrà poi al processo e alla condanna a morte, no? Questa polemica di Gesù conferma appunto la linea profetica dell'azione di Gesù. La linea profetica e apocalittica del figlio dell'uomo. Eravamo qui, mi pare.